Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E siamo alla seconda.
Ma cosa sono queste lettere qua?
Scusate, stava partendo la sigla di Quirzionario che c'è dopo. E siamo alla seconda puntata, stavo dicendo, della nuova stagione di Transfeminonda e Quirzionario. E finalmente, dopo questi due anni piuttosto allucinanti, sono in studio a Radio Sonar. E sono molto emozionato perché è veramente per me la prima volta qui a Radio Sonar. E in studio, perché abbiamo fatto tutte le nostre puntate in diretta, ma in modo assolutamente virtuale. E siamo con una parte virtuale, una parte in studio. Io sono, come sapete, sono Mari, ed oltre ad essere la persona, insomma, che coordina l'organizzazione delle puntate di Transfeminonda e Quirzionario con tutta la redazione che si è creata in questo ultimo anno, come sapete, sono una persona estremamente, estremamente fluida. Di me devo dire, così mi definiscono molto spesso, raccontano molte rigidità e a volte usano la parola troppo, mentre io mi definisco una persona assolutamente disponibile a trasformazioni e a contaminazioni, sempre che queste, voglio dire, riescano a superare questo limite delle mie convinzioni. Sono nata in Puglia e sono sempre disponibile, lo dico qui ufficialmente in radio, a dare corsi di schwa, perché nel dialetto pugliese la schwa esiste. Noi non diciamo quanto sei bella o quanto sei bello, ma diciamo quanto sei belle. E questa cosa mi ha molto sostenuto in questi anni di radio, ma anche nella mia vita quotidiana. Con me qui in studio c'è Guido, che è assolutamente famoso in radio, visto che appunto è la discoteca del diavolo, e in studio c'è anche Erika Di Berta, che sta apprendendo l'uso della tecnologia della radio per poter poi lavorare con noi qui a Transfeminonda. Nella parte di studio virtuale collegata con noi ci sono Marta Cavicchioni, ciao Marta, Romina Tassinari, Marina Pierri e Desiree Manzato. E quindi io direi che diamo subito inizio a questa puntata. Vi ricordo il titolo, che è Streghe, un potere che fa paura, la proposta di un percorso di arte intersezionale verso la mobilitazione del 25 novembre e oltre. Questo è molto importante, ce l'hanno ricordato Romina e Marta, che hanno presentato questa proposta, questa idea. Perché parliamo di streghe? Perché vogliamo raccontare oggi in questa puntata proprio l'idea che è stata lanciata da Marta e Romina di realizzare questa marea di streghe durante la manifestazione di novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza patriarcale di genere. E nella loro proposta, cito soltanto una frase, scrivono: per arrivare a novembre in una modalità sperimentale e creativa, oltre che politica, per realizzare questa marea magica che mostri e ci mostri le mostre e la potenza in modo simbolico e pratico, per risignificare il termine streghe, riprenderselo narrando noi le nostre storie, partendo dall'eccidio di donne e di persone non conformi definite streghe dal patriarcato. Ma io non voglio spoilerare niente, perché saranno Marta e Romina a raccontarci questa idea dopo un brevissimo stacco musicale del gruppo Salò, che si intitola proprio Streghe, Briganti, Diavoli e Santi. Salò, una banda sperimentale che è nata a Roma, sognante e decadente, come si definiscono loro stessi, e quindi ascoltiamo questo pezzo. E prima di passare la parola a Marta e Romina, vorrei presentarla. Marta Cavicchioni è scenografa per il cinema e per la televisione, illustratrice, scultrice, pittrice, grafica, artista della cartapesta, sperimentatrice di land art e di street art, ciclista, testarda e indomita, artista sociale. Ogni mezzo è quello giusto per raccontare le trasformazioni, e tra i progetti realizzati a Roma ci sono le Memorie di Donne Stradarole, poi ha vinto un progetto che ha vinto il bando dell'ottavo municipio proprio di Roma, un presidio stabile contro le discriminazioni di genere con la produzione di queste edicole laiche che ci sono in giro per Garbatella, e l'altro progetto che è Uroboro, crisi climatica umana, una mostra collettiva e una transumanza con la scultura di Era. Ora sta ricamando il presente per immaginare futuri e rapporti di attivismo affettuosi. Questa è una cosa molto carina, perché parlando con Marta, no, questi incontri astrali che sempre ci sono, io ho partecipato ad un progetto che era proprio Ilando Futuro a Madrid in Spagna, tra l'altro un progetto internazionale che ha coinvolto gruppi anche di altre città, che si chiamava proprio Filando, cioè tessendo il futuro. E poi con Marta c'è Romina Tassinari, che è un'artista visuale ecotransfemminista argentina, a cui piace contaminarsi con diversi linguaggi artistici per portare appunto in giro pratiche di arte sociale, intendendo l'arte più un mezzo che un fine. Romina fa anche parte dell'assemblea Corpi e Terra, che è l'assemblea ecotransfemminista antispecista di Non Uno Di Meno, e fa ponte costantemente con la realtà oltre il charco, la realtà oltre questo oceano che ci divide, ma ci divide fisicamente. Secondo me, invece di dire che ci divide, magari ci unisce nella lotta. E, attualmente sta portando avanti un progetto che si chiama Dalla Tierra alla Terra, e alla campeggia che abbiamo fatto ad Agripunk dal 17 al 24 luglio di quest'anno ha presentato i documentari molto molto interessanti che abbiamo come titolo, no, chiamato Storie dovute, cioè il dover fare memoria rispetto a delle storie che altrimenti sarebbero nascoste e non ascoltate. È stata questa delle storie anche la chiave, no, per creare nuovi rapporti sociali, politici, ed è Historia de Vida, è proprio una delle trasmissioni più ascoltate, insomma più seguite nella televisione pubblica argentina, grazie appunto alla giornalista Anna Cacopardo che ha lavorato su questa cosa. Ma basta io parlare, passo il microfono a Romina, Marta, ditemi voi chi parla, chi comincia a presentare questa idea progetto. Vai tu, Marta, a te il microfono, grazie.
Grazie Mari, buongiorno a tutte, tutti e tutte, grazie per l'ascolto innanzitutto, diciamo che siamo qui per presentare una proposta un po' visionaria, insomma creativa e insomma, soprattutto una proposta che ha bisogno di persone che vogliano realizzare qualcosa e metterci un po' di energia propria, e che appunto è nata tutta intorno appunto a questo allo stereotipo, l'archetipo, che stereotipo magari no, l'archetipo delle streghe, del comunque in quanto abbiamo trovato dentro questo archetipo, diciamo, un po' tutti gli elementi che possono rappresentare tutti quanti i tipi di femminismi, no? E quindi tutte le nostre bellissime diversità. Quindi abbiamo fuori, diciamo, un archetipo che sfugge al controllo, è un archetipo mutaforma, che parla di mostruoso, che parla, che è sia solitario ma è collettivo, quindi ci rimanda, no, a una modalità che magari possiamo fare nostra, insomma, per tentare di creare qualcosa di nuovo, facendo dialogare questi due elementi importantissimi in questo momento, per appunto avere ancora più forza insieme e prendendo anche le anime solitarie, diciamo, nei nostri percorsi. E quindi, insomma, ci dà una mano a affrontare, insomma, questa complessità. Diciamo che l'obiettivo di questa visione è di scendere in piazza tutti appunto per le mobilitazioni di novembre, diciamo creando appunto, diciamo, una marea di streghe, e quindi comunque partendo da questa idea ci siamo poste anche con Romina, no? Che cosa vuol dire essere streghe oggi? E questa è parte del percorso. Noi vogliamo iniziare da questo, perché non è una cosa che vogliamo raccontare noi, no? O dare una visione, perché ce ne sono tantissime, le vedremo magari meglio anche con Marina Pierri, con Desiree, insomma, cioè, no? Queste visioni differenti dell'essere streghe e streghe. E quindi iniziando appunto a fare un percorso insieme, a questo l'invito che vorremmo, diciamo, il nostro progetto poi si basa su questo. Vogliamo iniziare insieme un progetto, iniziare a parlare insieme della nostra forza. E poi io credo che Romina qua voglia un attimino invece parlare un po' meglio di quella che invece è l'altra faccia della nostra forza, cioè la paura, che muove un pochettino questo, se ti va. Romina di...
Vai Romina!
Eccomi, scusatemi, mi era caduta la connessione proprio adesso. Mi sentite?
Sì.
Ok, bene, un po' seguendo questo che stava raccontando Marta, questo è un invito a fare un percorso insieme che c'entra con riprendere questo archetipo e decostruire anche un stereotipo, no? Della strega che ha costruito il patriarcato, il capitalismo, il mercato, quindi un po' riprendere questa figura storica, non storica così lontana da noi, diciamo, no? Cominciare a sentirla anche nel presente, nel modo nel quale possiamo sentirci identificati di queste caratteristiche, diciamo, e elaborarle in un modo artistico intersezionale comunque, no? Perché noi siamo artiste praticamente molto vincolate alle arti visive, però pensare a questo come una chiamata a lavorare questa tematica in un modo intersezionale vuol dire lavorarlo anche con il pensiero, con le parole, no? A volte quando pensiamo a certe pratiche, quando le immaginiamo, no? Cosa vogliamo fare, pensiamo magari a queste formule magiche per decostruire il patriarcato, quello può centrare tantissimo con una performance visiva, diciamo, però anche una performance di parole, no? Di mettere in gioco le parole. Quindi E l'invito è a questo, con questa idea che abbiamo immaginato, pensare insieme come portare allo spazio pubblico la figura delle streghe, diciamo, per scendere in piazza con la consapevolezza riprendo un po' il titolo, no? Il titolo della puntata, del potere, un potere che fa paura, però che è un potere che non c'entra con il potere della oppressione, sino con il potere della potenzialità. E quindi l'invito è a questo, io mi fermerei qua, così andiamo avanti ad ascoltare le altre persone.
Grazie Marta, grazie Romina. Una cosa, le parole chiave quindi di questa idea barra progetto sono proprio la forza e la paura, non solo la paura le paure che ci portiamo nei nostri vissuti, ma soprattutto la paura che questa forza, che questa nostra forza collettiva ci dà. E dà al potere, no? Non a caso, poi vabbè, vedremo appunto con gli approfondimenti di Marina e di Des, il potere ha sempre reagito con una repressione estremamente violenta. Una cosa, prima di passare a Marina e a Des, a chi è rivolta questa vostra proposta, questa vostra idea? Sappiamo che è stata presentata all'Assemblea di Non Una di Meno, è stata discussa anche nell'Assemblea di Corpi e Terra, ma è una proposta anche molto più ampia. Qual è questi seminaria che state lanciando rispetto a questa ripresa di questo immaginario, di questo archetipo, a chi è rivolto?
Oggettivamente è rivolto a tutti. Le persone che appunto si vogliono le libere soggettività, che dissidenti e oppresse, che si vogliono immettere in questo percorso, anzi soprattutto, nel senso che noi chiaramente ci appoggiamo e chiediamo a Non Una di Meno, alle reti, ai nodi, ai laboratori di sartoria che vogliono costruire dei nuovi immaginari di abiti da streghe o altre realtà che noi conosciamo, ma vogliamo soprattutto andare a fare una chiamata a tutte quelle persone che scendono in piazza insieme a noi ogni novembre per attivarsi e fare una cosa insieme, sentire insieme questa forza, prendere le idee e svilupparle in modo che diventino terreno comune dove far crescere questi semi che stiamo lanciando, così insomma. Quindi in realtà è proprio una chiamata a tutti le persone, specie adesso, no? Cioè, nel senso che politicamente noi abbiamo bisogno di ricostruirci, di sentirci parte di qualcosa, di ricostruire i percorsi in modo che abbiano anche una valenza rappresentativa, possibilmente un giorno, no? E interrompere un pochettino un ciclo che invece abbiamo un po' lasciato andare. E la potenza c'è, cioè i nostri movimenti sono, diciamo, l'unico modo che abbiamo per contrastare un pensiero, una politica che comunque non ci riconoscerà, non ci riconosce, riconosce le nostre soggettività fuori dalla norma e dalla normalità come viene proposta, no? Cioè noi insomma ormai abbiamo deciso che non c'è una normalità alla quale dobbiamo attenerci, e l'archetipo della strega, delle streghe, ha proprio in sé questo stimolo. Quindi insomma un invito a tutte le persone, a tutte le libere soggettività che vogliono partecipare. Adesso lanceremo anche appunto un invito, un incontro online per tutte le persone che vogliono partecipare, e iniziamo questo percorso insieme, ascoltandoci, direi.
Grazie. E a questo punto io direi che possiamo fare un altro stacco musicale. E ho pensato di rimandare proprio per riconoscere anche, no, quelle radici che ci legano a questo movimento, no, a questo movimento femminista degli anni 70. Ho pensato di lanciare appunto questo brano musicale che è Tremate, tremate, le streghe sono tornate di Ombretta Colli, lo slogan che negli anni 70 appunto era molto vissuto all'interno delle manifestazioni femministe, era proprio Tremate, tremate, le streghe sono tornate, che poi è stato rivisitato in questa nuova ondata, non nuova, insomma, in questa forte e potente ondata e marea, no, che è ricominciata con una di meno, ma con tutte le manifestazioni femministe, transfemministe e i luoghi che stiamo attraversando, che è diventato Tremate, tremate, le streghe sono tornate, sono quelle che si sono salvate e che non avete bruciato. È stato arricchito da questa cosa, quindi ascoltiamoci Ombretta Colli, grazie.
Thank you.
E per approfondire un po' il ragionamento appunto che stavamo facendo sulla narrazione, sui falsi miti e su questo genocidio, mai raccontato abbastanza, che mi è venuto in mente, fa anche il paio con quello che sta succedendo. I numeri dei femminicidi, dei transicidi è assolutamente aumentato, delle violenze contro appunto le donne e le soggettività dissidenti, quindi fa un po' il paio in una maniera un po' diversa, ma le pratiche sono le stesse, sono pratiche che colpiscono l'autodeterminazione di queste persone in rivolta. Abbiamo invitato questa mattina Marina Pierri, che ringraziamo per essere qui con noi. Marina Pierri, la presentiamo, è critica televisiva e autora, e scrive con particolare attenzione proprio sulla rappresentazione di genere nelle serie televisive. Ha fondato nel 2018 dirige FEST, che è il Festival delle Serie TV, che si svolge a Milano alla Triennale. Ha una laurea in semiotica e insegna allo IED. Negli ultimi 2 anni è apparsa in diverse antologie, tra cui Tutte le ragazze avanti e The Game Unplugged. E poi soprattutto nella sua pubblicazione Eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire, che è proprio il suo primo libro. Credo che, cioè, se non sbaglio, Marina, poi mi correggerai, e anche alla seconda edizione il seminario Streghe, Mostri e Ombre, un seminario che vede appunto, che si può anche acquistare online. Poi, come sempre, nel podcast tutte le cose che citiamo potete trovare nel testo tutti i link su come fare e quindi darei subito la parola e il microfono a Marina Pierri. Grazie, vai Marina, a te la parola.
Buongiorno, come state? Spero tutto bene, grazie di avermi invitato in questa puntata. Non quello che si può dire dell'archetipo della strega a livello narrativo è, innanzitutto, per parlarne bisogna avere un quadro un po' più ampio di come funziona quel tipo di archetipo. Avete parlato molto di archetipi fino a questo momento. L'archetipo della strega in realtà nel viaggio eroico femminile si chiama maga, cioè nel senso l'archetipo è quello della maga. E se devo cerchiare una capacità della maga, è quella di andare avanti e indietro. La progressione archetipica delle storie è caratterizzata da un movimento che va esclusivamente in avanti. La maga è l'unico archetipo che ha anche la facoltà di tornare indietro. Quindi quando, per esempio, avete a che fare con molti flashback nei libri oppure nelle serie TV oppure nei film, probabilmente siamo davanti all'archetipo della maga, che ha proprio questa doppia direzionalità. Ed è questo molto interessante se ci pensate anche in una prospettiva femminista, perché la prospettiva femminista della maga, che è effettivamente uno degli archetipi, la maga è la casa della strega, quindi andare avanti e indietro per la maga a livello femminista può anche voler dire continuare a rivisitare tutta una serie di stanze su cui noi a oggi ci interroghiamo come femministe, nel senso che non possiamo sicuramente prescindere dalla storia del femminismo nel momento in cui noi scendiamo in piazza oppure combattiamo dietro i nostri monitor. Io poi personalmente la piazza è molto importante, però quello che vorrei ricordare è che la piazza è anche scarsamente accessibile, non sempre le persone possono andare in piazza. Quando siamo di fronte a soggettività con disabilità oppure a soggettività autistiche oppure a tutta una serie di varie difficoltà, evidentemente esistono altre forme di lotta. Quindi io personalmente tendo a battermi un po' contro la poetica della piazza a tutti i costi, semplicemente perché la piazza è importantissima, ma ci sono veramente tante maniere di combattere, tante maniere diverse, e tutte sono importanti, tutte contano, non ce n'è una che non conti. Però ecco, fondamentale tornare sul discorso delle istanze femministe, perché nel momento in cui noi ci andiamo a interrogare sul nostro transfemminismo, su quello che noi insomma chiamiamo e si chiama in causa sempre più spesso, che è il femminismo intersezionale, naturalmente torniamo indietro a ripescare ed elaborare anche tutti quelli che sono stati i femminismi e hanno contribuito alla costruzione sia del transfemminismo attuale che ovviamente poi tutti i femminismi anche futuri, tutti quelli che verranno. Il femminismo è fluido, il femminismo è una filosofia e non c'è un archetipo che più della maga è corazzato per andare avanti e indietro e diciamo continuare a interrogarsi su cosa tenere e su cosa diciamo in un certo senso anche ripensare. La storia del femminismo non è una storia lineare, è una storia piena di, cioè una storia veramente molto a zigzag. Io penso anche al clima politico-culturale attuale, la grandissima confusione che esiste su Giorgia Meloni essere una femminista liberale. Vorrei dire che questo non è assolutamente vero, Giorgia Meloni non è minimamente in nessun modo una femminista, così come non erano femministe Phyllis Schlafly negli Stati Uniti, che si è battuta contro l'emendamento per la parità dei diritti, o così come non era sicuramente femminista Margaret Thatcher, al contrario. Cioè non si tratta in questo caso di maghe, non si tratta in questo caso di donne che rivisitano e portano in auge tutta una serie di necessità attuali, ma si tratta invece di personalità che di fatto difendono, corporeizzano e portano avanti l'agenda patriarcale. Quindi questo è molto importante tenerlo a mente. Niente, diciamo, la maga è anche una grande cercatrice di verità, cioè la maga incorpora anche delle parti dell'eremita, se vogliamo, che poi è il suo archetipo successivo, la saggia sarà la sua prossima incarnazione, proprio perché con la sua lanterna la maga riesce a trovare le parti, diciamo, della sua storia dove le cose poi non sono funzionate come avrebbero dovuto funzionare probabilmente. Quindi ecco, anche io credo che se oggi assistiamo a tutta una serie di storture anche da parte del movimento femminista, pseudofemminista, ma ricordiamo che ci sono veramente tanti femminismi, ci sono tante donne che in maniere diverse, diciamo, combattono per gridare quello slogan delle streghe sono tornate, nel momento in cui noi diciamo dobbiamo discernere, specie appunto in un clima di festeggiamento per avere la prima donna presidente del Consiglio, la maga ci è molto utile per tornare indietro e veramente guardare quello che è successo nella storia e quali invece possono essere delle epigone storiche che invece molto più si assomigliano a quello che sta accadendo adesso. Quindi ecco, sicuramente l'archetipo della strega è un archetipo conoscitivo proprio grazie a questa sua capacità di ripercorrere i suoi passi, identificare sicuramente gli errori, ma anche accettare gli errori, capire che comunque sia qualunque storia diciamo si sia manifestata, poi era non si può agire in maniera retrograda in un certo senso, ma si può soltanto agire andando avanti e cercando invece di mettere ordine, dissipare i bui, che è appunto quello che succederà poi con il suo archetipo successivo. È un archetipo che continua a dare moltissimo, diciamo, sotto tutti i punti di vista. Sicuramente c'è anche un libro che è stato di grandissimo successo negli ultimi anni, che è Circe. Circe di Madeleine Miller riporta potentemente in auge nella cultura cosiddetta mainstream la figura della strega, mettendo l'accento su anche una varietà di cose che avete bene o male toccato nel corso di questi minuti, quali per esempio appunto anche il rapporto con la natura, un rapporto con la natura che non deve essere definito nei termini patriarcali di legittimità e giustezza, ma assume una connotazione relazionale che è differente per ogni strega. Quindi questo è davvero, io credo, anche un punto molto importante della maga. La maga è veramente un archetipo anche ecofemminista, di tutti gli archetipi è probabilmente il più ecofemminista, perché è quello maggiormente caratterizzato come dicevo, da questa relazione profondamente poi dinamica con la natura informa la maga informa la natura, è una, non è una relazione fatta di prendere, che purtroppo è ancora una volta la struttura a cui assistiamo, ma è una relazione invece fatta di dare e di prendere, ed è una relazione scolpente, diciamo, inventato un po' una parola, cioè nel senso che la relazione con la natura scolpisce la strega è scolpita dalla sua maniera di pensare e ripensare la natura e soprattutto sentirsene parte, non chiamarsene mai fuori, diciamo, questo è un po' il punto dell'ecofemminismo e, diciamo, poi nelle sue derive successive anche il punto, per esempio, dello xenofemminismo, nel momento in cui invece, diciamo, la strega si postumanizza e il suo corpo diventa un corpo altro, per esempio anche il corpo del cyborg o il corpo del mostro di cui anche avete parlato. Quindi nel momento in cui noi in realtà, diciamo, discutiamo di figure come quello del vampiro, di quello della sirena, che comunque hanno anche moltissimo da dare, secondo me, in termini di narratologia femminista, stiamo esattamente andando a parlare di relazione tra la natura e la maga, che continua a, diciamo, poi produrre esiti molto differenti.
Grazie Marina, volevo
grazie a voi.
Volevo farti una domanda proprio sulla rappresentazione, no, del corpo della strega. Noi abbiamo visto questo video appunto di Silvia Federici, no, nella mm-hmm. nella caverna, no, delle streghe, che poi si ferma davanti, che diventa, no, immagine, diventa anche oggetto, no, di un turismo come dire, abbastanza poco, che conosce poco, insomma, che, o che nasconde tutto il genocidio appunto che c'è stata, e Silvia si ferma davanti a queste statuette, no, con questo corpo che ormai conosciamo, di questa strega tutta no, con la vecchia, con il naso, insomma, di questa, questi corpi anche difformi, no? Cioè, un po' questa, se puoi appunto parlarci anche di queste rappresentazioni che di fatto non danno davvero, no, la percezione di quello che questo percorso, questa presenza, questa, anche questo carattere rivoluzionario di rivolta rispetto al potere, l'umago, lo strego sono stato.
Allora, io, diciamo, sono un po' della corrente per cui strega è indeclinabile, cioè nel senso che comunque la strega è sempre la strega, comincio col dire questo, voglio dire, anche quando io mi riferisco a degli uomini che magari possono, diciamo, praticare o incarnare l'archetipo, mi riferisco sempre a quegli uomini come strega. Quindi ecco, io proprio lo considero veramente indeclinabile, come facevano un po', diciamo, Starocche, come fa, diciamo, come fa con molta decisione la, diciamo, per esempio la corrente Wicca, che al di là, diciamo, della sua praticità, che si può abbracciare oppure no, però è anche una corrente intellettuale filosofica. Allora, il corpo della strega è un corpo diviso, è sempre stato un corpo diviso nella rappresentazione, perché è un corpo patriarcale come tutti i corpi. Cioè qui il punto è, rimane sempre muoversi all'interno diciamo, delle strutture patriarcali. Cioè il patriarcato è, ovviamente sappiamo, e questo è proprio il punto di Calibano e la strega, il patriarcato e il capitalismo sono essenzialmente la stessa cosa. Quindi nel momento in cui ci muoviamo comunque all'interno della struttura patriarcale capitalista, senza ragionare sul fatto che esiste un'alternativa al muoversi al di fuori di quel sistema, purtroppo continuiamo a incappare sempre nello stesso errore, cioè continuiamo a ripensarci all'interno di quella struttura come combattenti, che sicuramente è l'alternativa più alla mano, ma nell'ultima, diciamo, in ultima analisi, quello che va probabilmente fatto è rifondare la cultura patriarcale stessa, rifondare e l'ambiente nel quale si muove la strega stessa, si muove la maga stessa. Quindi finché questo non avviene, avremo sempre delle declinazioni specifiche della strega che rappresentano in ogni caso la cultura patriarcale. Cioè nel momento in cui noi vediamo Maleficent, quella è una strega, diciamo, dei connotati patriarcali dal punto di vista della rappresentazione. E nel momento in cui noi vediamo la crona, quindi nel momento in cui noi vediamo appunto il corpo sfregiato della megera, stiamo ugualmente assistendo a una rappresentazione patriarcale. Ma questo vale anche per il mostro, cioè nel momento in cui la sirena è una delle creature patriarcali per eccellenza, la bellezza della sirena, così come è rappresentata e dipinta in decenni, è comunque il frutto della riscrittura patriarcale. Il mostro invece è libero, il mostro è marginale, la strega è marginale, la strega si muove nei margini, la strega sa che l'unica possibilità è un atto di rifondazione e non è, diciamo, non è il movimento ma la rifondazione. Questo poi è, se vogliamo, la luce più profonda dell'archetipo, è diciamo questo movimento che io definivo come movimento avanti e indietro, è in realtà un movimento che comunque la strega è consapevole sia il movimento in una gabbia. Cioè l'obiettivo ultimo della strega è uscire e andare via da quella gabbia, e sbattere la porta e avere il potere di agire sul sistema socioculturale, ma sempre dal margine. Nel momento in cui purtroppo il mostro viene portato dal margine al centro nella cultura patriarcale, inevitabilmente incorre nelle rappresentazioni patriarcali, con alcune, diciamo, notevoli differenze. Cioè io dico sempre quali sono i posti dove andare a cercare le streghe, che poi le streghe non patriarcali sono per lo più le streghe postumane. Quindi questo, tra l'altro, ecco, lo anticipo anche a Marta, che segue sempre i miei corsi, sarà l'oggetto del corso che invece farò quest'anno, che sarà un nuovo corso diviso in due parti. La prima parte sarà dedicata ai mostri classici e sarà tenuta da Giulia Paganelli. I mostri classici in moltissimi casi riescono anche un po' a fuggire alle maglie della rappresentazione patriarcale, pensate per esempio alla Medusa. E diciamo, invece io mi occuperò della parte appunto sul mostro postumano. Parlando di mostro postumano, di strega postumana, io credo anche che dovremmo ampliare il termine strega e, diciamo, proprio in genere al mostro. Sicuramente il mostro è nella maggior parte dei casi una strega, il mostro è la strega nella maggior parte dei casi è un mostro. Per esempio, dicevo, dove dobbiamo cercare queste streghe? Le possiamo cercare nella fantascienza femminista italiana, per dirne una, nel senso che Sirene di Laura Pugno a oggi rimane uno straordinario testo di fantascienza femminista che è riuscito completamente, miracolosamente oserei dire, a evitare ogni possibilità di rappresentazione patriarcale, anzi profondamente criticando la cultura patriarcale, mostrando che comunque il mostro diventa oggetto sessuale per la cultura patriarcale, anche se di umano ha poi poco e niente. Quindi ecco, io credo che queste siano le riflessioni che ci dovranno guidare nel futuro, e non sono delle riflessioni di, se volete, sudditanza nei confronti della cultura, della cultura patriarcale, che poi è la cultura mainstream, che è la cultura capitalista, ma invece veramente fare uno sforzo di immaginazione. Cioè io questo spero veramente che potrà accadere con la produzione artistica femminile del domani. Cioè non interrogarsi su quale delle strutture patriarcali adottare, ma puntare a, diciamo, rompere i ranghi.
Grazie Marina, e sentiamo ancora un brano musicale, tocca Bambole di Pezza con questo pezzo che si intitola Le streghe.
Grazie mille, siete state gentilissime.
Grazie mille,
grazie infinite, ragazze, vi saluto e vi abbraccio. Buona giornata.
Grazie mille, Valentina.
Grazie a voi. Ciao. Shut up.
Des, che abbiamo invitato qui, Desiree Manzato, è ormai, come dire, un'invitata delle nostre puntate di Transfemmin Onda, fa parte tra l'altro anche come Romina della redazione di Transfemmin Onda. Mi piace sempre comunque leggere la sua presentazione, no? Perché come volevo anche chiarirlo per chi non lo sa, comunque le biografie normalmente non me le invento, ma anzi chiedo alle persone che intervengono di farle, in modo di scriverle e di mandarmele, in modo che sia la loro narrazione di sé. E quindi per Desiree Manzato diciamo che si definisce appunto una belva, abitante del rifugio Agri-Punk, da dove segue e pratica l'antispecismo, tutte le lotte di liberazione. Come sappiamo, ha dato vita con David, che è il suo compagno, a questo rifugio, che è uno spazio sociale multispecie intersezionale che si trova ad Ambra in provincia di Arezzo, e lo spazio che Agri-Punk da 8 anni cura e migliora. Tra l'altro vi invitiamo sempre a visitare la pagina, nel podcast troverete anche il link di Agri-Punk, perché appunto si trova in una situazione in cui ha molto bisogno di sostegno in questo momento. Questo spazio, questo rifugio, è attivo dal 2014, c'è una pressione costante da parte della proprietà, no? Di mandar via, no? questa situazione ingombrante rispetto al territorio e quello che il rifugio rappresenta. E quindi è nato anche un comitato di sostegno alla realtà di Agri-Punk. Agri-Punk ha da poco pubblicato, da alcuni mesi pubblicato il libro che racconta le storie di resistenza e di liberazione delle persone umani e altri animali che vivono da Agri-Punk, e siamo anche alla seconda edizione di questo libro, e sempre nel podcast troverete le modalità, alla terza edizione mi corregge Des, e troverete appunto nel podcast la possibilità poi di prenotarlo, di riceverlo o comunque insomma partecipare e anche lavorare per delle presentazioni. Ora, la cosa particolare per cui abbiamo invitato Des in questa trasmissione, in questa nostra puntata, è che Des è una strega. E quindi vogliamo proprio ascoltare dalla sua voce, dal suo essere, dal suo vissuto, questo suo percorso di strega, e anche riprendere, no? Ma credo che insomma non serva la mia domanda o la mia suggestione, credo che Des lo farà comunque, riprendere questo concetto della strega ecotransfemminista e aggiungerei antispecista. Quindi Des, a te il microfono, vai, raccontati.
Ciao, sì, diciamo che ecco, switcho in vari ruoli. E, no, volevo brevemente switchare un attimo dal lato Death Agri-Punk per dire appunto che questo fine settimana il libro lo potete trovare o al Festival Antispecista a Viterbo, al Rifugio Hope, al banchino di Animal Rebellion, oppure lo trovate al banchino di Berta e al Bada Festival, e qui parteciperemo anche domani a un talk. E appunto è possibile fare il preordine, e che verranno spediti i libri dopo il 5 novembre, per il semplice motivo che il 5 novembre facciamo la cena a Strike e ci vediamo con Mari, al quale consegnerò un pacco di libri da spedire. Quindi dopo il 5 novembre partiranno le spedizioni, ma potete ordinarli già da ora, appunto la loro terza ristampa. E quindi vuol dire che già 200 copie circa sono andate, e di questo sono felicissima. Switcho nel lato di me forse meno conosciuto, e nulla, semplicemente questo lato è nato diciamo molto presto, studiando storia dell'arte. Nella storia dell'arte ci sono molte figure appunto mostruose, mitologiche, sacerdotali, no? Quindi queste figure anche appunto zoantropomorfe o zoomorfe collegate comunque con anche la, appunto il discorso del mutaforma, no? Tante figure umane che diventano animali o viceversa, e tutto permeato appunto da questo da questa magia che alla fin fine poi approfondendo nel tempo anche le varie culture pagane si riscopre essere strettamente legato proprio al discorso appunto della natura. E questo qui mi viene appunto anche da collegarmi col discorso appunto della donna, anche della donna, della figura della strega, insomma, che appunto, come diceva prima Marina, non era solo donne, e che fondamentalmente appunto procuravano paura poi, e soprattutto con l'avvento poi del clero, del cattolicesimo, perché appunto nelle, diciamo, non religioni o nelle religioni appunto pagane comunque la figura della maga, della strega, della sacerdotessa, così erano viste come figure molto 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 importanti, cioè anche poi man mano che c'era la transizione tipo delle varie corti, dei vari re e regine verso il cattolicesimo, comunque insisteva la figura del mago di corte, no? Ad esempio, ovviamente filtrato in ottica patriarcale, perché appunto è legato tutto a questo, anche il discorso appunto dell'immaginario. L'immaginario della strega fondamentalmente sarebbe la persona qualunque, cioè come sei, non è che devi essere una cosa rappresentativa, un carattere particolare che ti identifica come tale. Diciamo che erano un po' viste a livello iconografico appunto come le forme della triplice dea, quindi la giovinetta, la donna matura e poi la donna anziana. Ovviamente poi per denigrare queste figure è stata scelta come iconografia quella della donna anziana, della megera, che appunto nell'uomo, perché ovviamente se fa riferimento sempre a quello, deve stimolare non desiderio, come invece poi è accaduto, perché ricordiamo l'Inquisizione c'è stata anche perché molti potenti, molti sacerdoti, molti vescovi o così si innamoravano magari della donna di turno, che poi, perché magari rifiutati, la mandavano al rogo semplicemente perché non aveva consentito a queste relazioni. E quindi è stato fatto appunto tutto un percorso da parte appunto del cattolicesimo per far passare solo il lato negativo dell'essere strega. Quindi tipo anche quando inizi un po' a cercare materiale per approcciarti a quella che può essere definita la stregoneria moderna, io mi ricordo c'era a Padova questo negozio meraviglioso che era la libreria esoterica, e era tipo il mio negozio preferito in assoluto, poi è diventato molto più new age e come impronta spirituale più orientale. All'inizio invece tu entravi, c'erano le candele rosse accese e i libri che si trovavano erano molto legati tipo alla figura della stregoneria satanista, diciamo, quindi che poi tra l'altro appunto scoprendo poi questi libri comunque si scopre che tipo per esempio la chiesa di Satana di Anton LaVey in verità non è una cosa, cioè appunto di squartamenti umani e cose del genere, in verità è una chiesa, quindi comunque fuoriesce dal discorso un po' più ateo e laico della stregoneria, però di fatto viene fatta passare come una cosa quando non lo è, cioè i coniugi LaVey sono vegani tra l'altro e fanno tutti questi rituali, però comunque sempre nel consenso e comunque usando scenografie, ecco. Ma al di là di questo bisogna scavare parecchio poi per trovare invece quello che era la figura originaria, ossia appunto della persona che magari viveva nei boschi e che per esempio a volte mi viene da dire così quasi come esasperazione, cioè che alla fin fine potevano mandarlo chiunque venisse visto nel bosco andare a cercare le erbe per fare un minestrone, perché di fatto certi saperi erano strettamente riservati a uomini che rivestivano certe posizioni di potere. Quindi di fatto la persona che viveva nel bosco, che se ne stava per i cavoli suoi, che magari diventava un po' più conosciuta perché sperimentando appunto, cercando la conoscenza nel bosco dove viveva, sperimentava appunto le piante, il loro potenziale e il loro potere, e appunto venivano viste come lesive di queste figure che poi si andavano ad affermare, tipo i primi medici e quant'altro. E ci è voluto veramente secoli di storia per arrivare a un punto in cui la scienza ufficiale riconosce il potere erboristico, quindi il potere delle erbe che di fatto viene a volte anche deriso, però mi piace sempre ricordare l'esempio del salice, dell'acido salicilico, cioè il salice, la corteccia del salice, la parte rossa, quando viene bollita e viene fatto un decotto e viene bevuto, è un potente antinfiammatorio, antibiotico, ed è praticamente il principio attivo da cui poi hanno sintetizzato l'acido acetilsalicilico che è contenuto nell'aspirina, giusto per fare un esempio. Però c'era questa cosa del non accettare che appunto le conoscenze di certe cose fossero in mano a persone che non facevano parte delle loro classi dirigenti. E quindi nulla. E concludo qua, e magari la prossima volta, se magari nell'incontro così, magari si potrà approfondire anche il rapporto con gli animali e con la natura, tipo i famigli. No, del famiglio però lo voglio dire, l'esempio dello stereotipo del gatto nero. Il gatto nero considerato bestia di Satana, ma in verità il gatto è uno di quegli animali che venivano considerati portali appunto delle altre dimensioni, degli altri mondi, ed era uno dei più frequenti animali che accompagnavano le streghe, ma anche per un motivo pratico, che vivendo in campagna o nel bosco un gatto fa comodo, che ti tiene la dispensa libera dai topi, e quindi poi tutto l'immaginario che ne è seguito.
Grazie Dese, ma se vuoi ancora aggiungere qualcosa su questo vai pure, Non preoccuparti, oppure approfondiamo nei prossimi. Io dico, è così stimolante questo incontro, no? E tutti gli interventi che ci sono stati sono veramente tanto stimolanti che si potrebbe anche fare una puntata di 2 ore, però non possiamo perché siamo dentro un palinsesto, come si chiama, e quindi io direi che possiamo chiudere rilanciando però l'incontro che ci sarà e sarà online per appunto cominciare sia ad approfondire, no, le cose che ci siamo detto in questa trasmissione, sia per cominciare a fare questo brainstorming, no, di questo possibile percorso. L'incontro, ripeto, sarà online il 14 ottobre, venerdì alle 19:30. Potete chiedere il link per partecipare scrivendo a Rete Corpi e Terra NUDM, che sta per nulla di meno, @gmail.com. Lo trovate ovviamente anche nel podcast, quindi se non siete riusciti a scriverlo, tranquillo, perché lo potete recuperare. Io ringrazio tantissimo Marina che ci ha lasciato salutandoci, Marta, Romina e Des che hanno partecipato a questa puntata. Ringrazio Guido della Discoteca del Diavolo per il suo aiuto tecnico alla possibilità di lanciarci, e farei ascoltare l'ultimo pezzo per chiudere e salutarci, che ci ha proposto Romina, che si intitola Perché se fue la paloma, di Pasquale Iabaja in Fauna. Romina, vuoi dire solo 2 parole su questo pezzo?
2 parole è sempre una sfida per me, però sì, è un canto che ho scelto per condividere oggi perché c'entra molto con lo che è l'autodeterminazione della soggettività femminile, donna, che la possiamo estendere a tutte le soggettività dissidenti. Quindi è in spagnolo, però comunque intrattene il flusso della musica e a danzare questo ritmo da Latino America.
Grazie mille Romina, grazie a tutto, grazie a chi ci sta ascoltando e a risentirci la prossima settimana, sempre alle 10, Transfeminonda su radiosonar.net. Non spegnete la radio perché subito dopo la canzone parte Quirzionario, S di streghe.
Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Me construiste una casita sin siquiera preguntar. No es pa' mi cuello el collar, ni mi casa un palomar. Como soy paloma, toca volar, toca volar.
Como soy paloma.